Io vorrei partire da alcuni principi che ha dichiarato prima Fulvio Aurora, che sono quelli, diciamo, che hanno ispirato la nostra lotta a Ferrara. Vi riassumo velocemente gli episodi di Ferrara perché si sposano con quanto sta avvenendo qui e si possono trarre anche, diciamo, alcune indicazioni di comportamento. Il primo principio è quello che le popolazioni che sono coinvolte in impianti che hanno un impatto ambientale e un riflesso necessariamente negativo sulla salute devono essere coinvolte. Questo è un principio comunitario, viene dalle direttive della Comunità Europea, le leggi precisano molto bene il nostro Paese, che gli enti locali che assumono queste decisioni, che danno le autorizzazioni per costruire questi impianti, sono tenuti gli enti locali ad informare, a coinvolgere, a far partecipare. Questo è il primo punto. Guardate, questo è un punto fondamentale perché spesso viene disatteso, si lasciano le popolazioni a digiuno di informazioni per poterle fare trovare di fronte ai fatti compiuti e noi abbiamo imparato, abbiamo capito in anni di lotta che questa carenza va riempita con l'iniziativa popolare dei cittadini, dei comitati, delle associazioni che devono porsi come primo obiettivo fare informazione verso le popolazioni, sostituirsi all'ente locale, sia il comune, sia la provincia, sia la regione. Noi a Ferrara siamo in combattimento da anni contro il comune, contro la provincia, contro la regione e in alcuni casi anche contro il Ministero dell'Ambiente per due grossi interventi, una centrale turbogas da 800 MW e un inceneritore da 150.000 tonnellate di rifiuti l'anno che sono stati decisi e realizzati ormai, ma la centrale è ferma grazie alla nostra battaglia per il momento, l'inceneritore è in fase di ricorso al TAR che si trovano a pochi chilometri dal centro della città. L'informazione è la prima cosa, quindi bisogna fare in modo che i cittadini siano al corrente di cosa sta succedendo, perché poi una corretta informazione è il carburante per la presa di coscienza e quindi la mobilitazione. Non c'è altra medicina nei confronti di impianti che non debbono sorgere in prossimità di abitazioni civili, parti di città densamente popolate, non c'è altra medicina che la mobilitazione popolare. È il primo intervento che è richiesto in queste situazioni. Il secondo punto d'attacco è costituito da quelle che si chiamano nelle procedure le osservazioni tecniche, cioè i procedimenti di autorizzazione di questi impianti hanno diversi passaggi. Prima gli uffici specifici di comune, provincia, regione, poi le conferenze dei servizi, poi ritornano indietro, poi vanno avanti, insomma sono iter che durano mesi, anni a volte. Questo iter amministrativo prevede, la legge lo prevede, che possono essere portate osservazioni tecniche, richieste di modifica, critiche al progetto, richieste di annullamento del progetto, che devono essere però osservazioni di merito, quindi secondo punto è cercare di capire con l'aiuto di esperti anche, no, di che cosa si tratta, adesso oggi lo faremo un po' velocemente, ma bisogna capire che cosa si sta realizzando, quali sono i possibili rischi per l'ambiente e per la salute di questo impianto, di questo progetto, e intervenire nelle procedure amministrative con delle note tecniche. Una cosa che noi abbiamo fatto a Ferrara, che ha prodotto da un lato il blocco, come vi dicevo, di una centrale turbo che si muove a fiammante, che è costruita da un anno e non è ancora stata accesa. E questo addirittura ci ha portato ad intervenire con delle osservazioni tecniche presso il Ministero dell'Ambiente, perché quelle che avevamo fatto localmente non avevano sortito alcun effetto positivo. La stessa cosa l'abbiamo fatta con l'inceneritore. L'inceneritore è andato avanti, però è stato autorizzato la settimana scorsa con una nuova AIA, e è l'autorizzazione integrata ambientale. Stiamo preparando il ricorso al TAR e quindi dovremo arrivare anche ai tribunali. Di che impianto stiamo parlando qui? Dunque, premetto che io sono entrato in contatto con questo progetto 3 giorni fa, mi sono letto tutte le carte che gentilmente mi avete fatto arrivare e quindi sto riferendo cose che ho letto, studiato sui documenti ufficiali. Può darsi che la situazione si sia modificata, poi qualcuno mi correggerà se non è così. È un impianto di trattamento di liquidi che provengono da varie attività produttive, dai petrolchimici, dalla chimica, dalla farmaceutica, vernici, aziende, processi galvanici, meccanica, trattamenti termici, fotografica, eccetera, eccetera. Trattamenti superficiali di metalli e di plastica. Sono liquidi di varia natura, diceva prima Fulvio che ci vuole mezz'ora a leggere l'elenco, però io voglio citarne qualcuno perché dovete avere la sensazione precisa di che cosa potrà arrivare in questo impianto. Arriva dell'acido cloridrico, l'acido fosforico, fanghi di varia natura, catrami acidi, rifiuti contenenti arsenico, mercurio, metalli pesanti e iosa, non meglio specificati, rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici, solventi organici, la peste bubonica per i polmoni, perché alcuni di essi sono anche cancerogeni, residui vari di filtrazione, assorbenti e contaminati, composti organici alogeni, di tutto e di più. Pitture, vernici, fanghi derivanti da pitture e vernici, isocianati, sono i composti del cianuro, rifiuti contenenti cianuri, tutti gli oli esauriti dei cicli produttivi, solventi alogenati, accumulatori al piombo, accumulatori al nichel, accumulatori di mercurio, insomma c'è tutto. Direi che tutta la tabella chimica di Mendeleev qui esiste, non manca nulla. E stiamo parlando di 250 tonnellate al giorno. Dunque, per immaginare 250 tonnellate al giorno bisogna immaginare 250 metri cubi. 250 metri cubi sono un serpente di 250 metri lungo e che ha una larghezza e un'altezza di un metro. Quindi immaginate un vigolo lungo 250 metri che ha una dimensione di un metro quadrato pieno di questi liquidi, tutti i giorni. Quindi la fila degli 80 camion che potete immaginare. Sono 75.000 tonnellate all'anno. Questo progetto fa parte di un progetto più generale, regionale, che prevede altri interventi, altre unità di trattamento. Insieme a questo di Vicenza ce n'è uno a Venezia, che però è già stato bocciato. Questa è una notizia che avete. È stato bocciato, poi ci sono altre due unità esistenti, una a Treviso e una a Verona, che però non vengono ampliate, rimangono quelle che sono, qualche modifica e manutenzione. Poi ci sono 3 stazioni di trasferenza, una a Verona, una a Padova e una a Cervignano. L'area interessata è un'area da 2.500 metri quadrati, quindi un fazzolettino di terra che non basterà sicuramente per un impianto di queste dimensioni. Dentro questo impianto, una cosa importante, ci sono serbatoi per lo stoccaggio di questi liquidi in arrivo, che sono serbatoi da 780 metri cubi. Quindi c'è una giacenza permanente di queste sostanze pericolose, tant'è che l'ufficio della provincia, che ha fatto l'esame della pratica suggerisce addirittura, addirittura il consiglio provinciale, mi pare un attimo solo, non vorrei dire una cosa non vera, no, è il consiglio comunale che nel marzo del 2005 invita il sindaco a valutare se questo stoccaggio di rifiuti così grosso in un'area abitata e di sostanze letuvarie, come avete visto prima, non sia da ritenersi un'attività insalubre di prima classe, con l'obbligo quindi di una collocazione in un luogo isolato. Isolato vuol dire molto lontano da luoghi abitati. Dunque, l'impianto è complesso. Questa è una delle fonti di preoccupazione, perché se fosse un impianto semplice i rischi sarebbero inferiori. È un impianto complesso, con molti reattori all'interno. I trattamenti chimici sono vari, non sto ad entrare nel merito perché vi annoierei, però alcuni titoli ve li voglio dare. C'è un'ossidazione chimica, c'è un'altra ossidazione ad umido, c'è una riduzione di tutti i clorurati che arrivano attraverso questi fanghi e questi liquidi, c'è un'ossidazione dei cianuri, c'è una riduzione dei cromati, che sono i composti del cromo. Tra l'altro bisogna sempre ricordare che il cromo esavalente è molto molto pericoloso, cancerogeno, viene ridotto, arriva qui in forma esavalente e viene ridotto da cromo 6 a cromo 3. Diciamo, sono famiglie di cromo, la prima molto pericolosa, la seconda più inerte e meno dannosa per la salute. Poi arrivano oli di ogni tipo che devono essere rotti, l'emulsione dell'olio in altri impianti, diciamo, che rompono queste molecole. Dopo questi 5, 6, 7 trattamenti, i liquidi, separati anche da una parte dei fanghi, vengono convogliati nella parte, diciamo, non pericolosa dell'impianto e miscelati con i liquidi non pericolosi che vengono oggi trattati dalle ferrovie. Già questa operazione non è di per sé tranquilla dal punto di vista legale, cioè è ammessa la miscelazione di pericolosi con non pericolosi solo quando si è dimostrato che diciamo, è necessario farlo per ridurre l'impatto ambientale e migliorare il trattamento di questi materiali. Di questo punto, per esempio, nel progetto non se ne parla, cioè del perché vengano miscelati poi. Ecco, andrebbe spiegato e anche a fondo, perché il non spiegarlo lascia aperti i dubbi sulla opportunità, che non sia una scelta economica solo, mescolare e mandare tutto nelle vasche di defloculazione, decantazione, separazione dei fanghi, poi i liquidi così depurati finirebbero nelle fognature comunali e al depuratore di Sant'Agostino, mi pare che si chiama. E anche qui c'è un punto, poi li vedremo meglio uno per uno, c'è un punto critico del ragionamento, perché nessuno ha dimostrato, perlomeno lì non c'è scritto, che il depuratore sia in grado di ricevere questa nuova massa di liquami e questa stessa massa di liquidi poi non vada a danneggiare la flora batterica che serve per i processi di depurazione dei fanghi civili, fognature, la qualcosa metterebbe in tilt immediatamente anche il depuratore, quindi il depuratore smetterebbe di depurare. L'impianto è attrezzato di filtri, ci sono filtri a manica per trattenere le polveri, ci sono filtri a carbone per trattenere ancora delle micropolveri e dei composti organici, e poi ci sono dei filtri a scrubber che sono diciamo dei filtri di lavaggio dell'acqua in controcorrente, di lavaggio dei gas in uscita, che trattengono altre sostanze organiche. Tutta la parte di analisi delle emissioni in atmosfera, possibilità di inquinamento attraverso i liquidi del terreno e delle falde, è lasciata nello studio, almeno nei documenti che ho visto io, molto nell'ombra, cioè non si capisce bene che cosa uscirà dagli sfiati, dagli impianti di depurazione, o peggio ancora, in caso di guasto, in caso di cattiva manutenzione, non è noto sapere, non è dato sapere che cosa uscirà da quell'impianto. E certamente non è aria di montagna, come diceva Fulvio, ma sono composti estremamente pericolosi, nocivi e dannosi per la salute. Sapere che cosa possa accadere in caso di guasto, ma anche in una situazione di normale manutenzione, o peggio di errata manovra, perché quando si gestiscono impianti complessi, l'errata manovra va messa nel conto. E un'errata manovra potrebbe far entrare in contatto liquidi o gas tra loro non compatibili e produrre nuove sostanze inattese che poi dovrebbero fuoriuscire. Noi a Ferrara abitiamo vicino a un petrolchimico, quindi sappiamo che cosa succede quando non si riesce più a tenere il cavallo a freno. Il cavallo a freno è l'impianto. Quando l'impianto perde il suo regime di ordinario funzionamento, l'unica cosa che c'è è aprire le torce. Aprire le torce vuol dire mandare tutti i gas che si formano, desiderati o indesiderati, nei processi chimici, mandarli all'aria. Eventualmente dare la grazia ai cittadini di bruciarli, perché almeno bruciandoli sono meno dannosi che non allo stato puro, ma sappiate quanto siano dannosi anche bruciati, e questo sì, farebbe capire anche quanto sia pericolosa questa attività chimica collocata nei centri cittadini. Veniamo all'iter amministrativo. Bisogna capire dove si trova questa palla in questo momento. Mi pare di capire che si trovi sui tavoli della Regione. La Regione è l'ente competente a decidere. Ha l'obbligo di sentire però come provincia, che per fortuna vostra e fino ad oggi si sono espressi negativamente. Quindi la provincia ha detto no una volta, lo ha fatto nel maggio del 2005. Il comune ha detto no due volte, lo ha fatto nel febbraio del 2007 e nel marzo del 2005. Il Comune peraltro ha sollevato molte osservazioni tecniche che vanno approfondite, perché possono costituire l'immediato intervento di comitati, associazioni, ambientaliste da produrre prima che la decisione prenda la decisione, prima che la Regione prenda la decisione definitiva. Sappiate che mettere le zeppe nei procedimenti amministrativi è molto efficace. Non perché i politici amministratori abbiano un particolare timore di queste osservazioni, sono più i tecnici che hanno timore di queste osservazioni. I tecnici sono quelli che firmeranno il decreto o la determina di autorizzazione dell'impianto. Apro e chiudo una parentesi, perché non so se tutti siete informati di come si autorizzano questi impianti. Il primo passo è l'autorizzazione di una valutazione di impatto ambientale, cosiddetta VIA. La VIA è un procedimento che trova sbocco poi in Regione, che dice sì, l'impianto è compatibile, ed è ciò che sta accadendo. Poi, o contemporaneamente, deve esserci anche una autorizzazione integrata ambientale, cosiddetta AIA, che è un altro procedimento parallelo alla VIA, che ha le sue regole. Anch'esso conferenza dei servizi, credo che sia competente la provincia in questo caso, non ne sono sicuro però, se non è la provincia è la regione, uno delle due. Dicevo, c'è una conferenza dei servizi, la conferenza dei servizi è un tavolo attorno al quale si riuniscono gli enti locali per decidere, e l'AIA è un'altra opportunità, è un'occasione per entrare nel meccanismo con le osservazioni tecniche. Vi dicevo, interessanti sono le osservazioni che ha fatto il Comune. Il Comune dice che innanzitutto la pubblicità che è stata fatta di questo progetto non è stata concordata con il Comune. Prima vi parlavo di trasparenza, di informazione ai cittadini. Il Comune questo l'ha messo in evidenza. Quindi secondo il Comune c'è una deroga, c'è un'infrazione della legge, articolo 15 della legge 10 del 99, una legge regionale. Poi il Comune dice sempre che non è un adeguamento funzionale, ma lo dicevi tu prima, è un vero e proprio impianto, e addirittura per attività verso terzi. Quindi è una cosa del tutto nuova che non vengano a raccontare che si tratta di un ampliamento o di un adeguamento. È carente la valutazione delle esalazioni nauseabonde, cioè le emissioni o l'origine, le puzze, per dirla come era detta. Cioè non c'è nessuna valutazione in questo progetto di quali puzze possano originarsi dalla gestione di questo impianto, e sicuramente ci saranno. È carente la valutazione dei rischi da errore umano, miscelamento di sostanze diverse, ve lo dicevo prima, e con il potenziale coinvolgimento di aree più vaste, cioè tutta la città di Vicenza potrebbe essere coinvolta da una manovra errata. Quindi non è limitato al solo abitato vicino all'impianto, ma c'è un ragionamento più complessivo da fare in caso di disastro che possa intervenire in un impianto chimico. Il progetto non è conforme al piano regolatore, quindi l'area che era ed è oggi destinata ad opere e costruzioni per l'esercizio del traffico ferroviario verrebbe snaturata. Qui la legge lo consente, a dire il vero, perché quando si decide una compatibilità ambientale in regione, automaticamente si può ottenere anche la variazione di destinazione urbanistica, quindi la variazione del piano urbanistico, però ci si può opporre. Quindi questo è un punto, secondo me, molto importante. C'è una carente valutazione del rischio idrogeologico, non si parla, cioè sembra che qui la falda non esista, la falda è 1,80 m, se non ho letto male, i terreni sono parzialmente permeabili e impermeabili, un percolato che per errore possa arrivare, diciamo, al terreno, attraverso il terreno, filtrare nelle sabbie, nel limo, arrivare alla falda che pare abbastanza ferma perché non ci sono grossi corsi d'acqua vicino, quindi sembra essere alimentata solo naturalmente dalla pioggia, però rimane un inquinamento anche molto molto grave se arrivano in falda metalli pesanti come il cadmio, come il mercurio, come il piombo, oppure degli acidi come l'acido folforico, l'acido cloridrico, lo stesso amianto, abbiamo visto che possono essere trattati dei fanghi di risulta anche contenenti amianto, poi può essere veicolato per la sole acqua. Allora, il Comune continua dicendo che i flussi di traffico che genererebbe questo impianto non sono compatibili con la viabilità, crebbe dallo studio stesso presentato dall'azienda che in questo momento Vicenza depura più liquidi industriali di quanti ne produca. Questo è un fatto molto importante. Se non ho capito male, sono depurate nella provincia di Vicenza 377.000 tonnellate anno a fronte di una produzione di 320.000. Quindi il Comune conclude con un parere negativo. Ricordo che nell'area sono presenti, e voi lo sapete meglio di me, altri impianti di Ecoveneta, un impianto nel Comune di Nove, a Novetta di Piave, Venezia, come dicevo prima, ha già bocciato in commissione un impianto che fa parte di questo sistema. Poi c'è un impianto ad Arzignano, un impianto Brenta Bassano, un impianto a Montecchio, un impianto dell'Alto Vicentino a Tiene, un impianto a Schio. Insomma, impianti di questo genere sono molto presenti. Guardate che anche l'aspetto di compatibilità ambientale in territori che sono già fortemente sotto pressione ambientale è uno degli argomenti importanti per dare una via, cioè un'autorizzazione di compatibilità, e poi per dare anche un'AIA, cioè un'autorizzazione ad accedere all'impianto, in questo caso ad avviarlo, ma solamente il centro. Ecco, la provincia dice anch'essa con parere contrario le stesse cose che dice il Comune, però ne aggiunge altre due importanti. La prima è che non c'è compatibilità con il piano rifiuti. Noi stiamo parlando di un'attività di gestione di rifiuti industriali. Il piano rifiuti non prevede in questo sito un impianto di trattamento di rifiuti industriali, quindi c'è un problema di carattere amministrativo che è molto molto importante. Leggo velocemente. Direi che le altre osservazioni sono simili a quelle che aveva già fatto il Comune. La provincia chiude anche lei con un parere negativo che è ribadito poi dal Consiglio Comunale nuovamente nel febbraio del 2007. Allora, per chiudere vorrei farvi una lista molto veloce di rischi potenziali che possono derivare da questo impianto. Qui mi avvalgo di una nota scritta che ha fatto Marco Calderoli, che è un esperto di medicina democratica molto molto bravo, e anche di una nota che ci ha mandato Franco Rigosi, che è di medicina democratica di Venezia, impegnato anche lui in un impianto simile a questo, che io vi riassumo velocemente perché sono cose importanti. Gli errori di manovra li abbiamo già evidenziati, i 78 autotreni pure, il materiale tossico che può arrivare al depuratore di Sant'Agostino distruggendo i batteri di depurazione, lo abbiamo detto. Non è noto da dove arrivano i rifiuti, questa è una cosa molto importante. Fare un impianto dicendo che tratta x migliaia di tonnellate e non dire da dove tassativamente devono arrivare, quale qualità di rifiuto, che tipo di rifiuto deve arrivare, è un fatto che va precisato assolutamente. I sistemi di abbattimento sono descritti in modo inadeguato. Non è chiaro quali possano essere le emissioni dai filtri, dai reattori, dalle colonne attive, dalle colonne di neutralizzazione. Non è preso in considerazione lo scenario di incendio. L'incendio di un impianto come questo può produrre degli effetti in un'area vastissima. Gli odori sono certi, quindi vanno messi nel conto, perché soprattutto le sostanze trattate hanno una bassa soglia olfattiva, cioè si sentono subito, che è un bene perché, diciamo, in caso di allarme aiuta la popolazione a reagire immediatamente, ma è un male perché anche piccole quantità si sentono e si sentono tutto il giorno. La gamma di rifiuti è troppo ampia e si ha il dubbio, c'è un dubbio fondato che quattro sole linee di trattamento, quelle che vi ho descritto prima, possano affrontare un mix di inquinanti talmente vasto come quello che viene proposto in questo impianto. C'è il problema del cromo esavalente, cromo 6, che è tossico e cancerogeno, c'è il problema dei cianuri, sono composti e anche dei composti organici clorurati come il clorocianato, che è molto tossico, che sicuramente nelle reazioni si andrà a formare visti i tipi di rifiuti che arrivano. C'è un solo impianto di abbattimento ad acqua di lavaggio in controcorrente chiamato scrubber, e quasi sicuramente è insufficiente, e anche la separazione delle emulsioni oleose mette in produzione, cioè produce elevate quantità di fanghi che sono non recuperabili e sono fanghi pericolosi e cattivi odori che è molto difficile abbattere. Mi avvio a concludere. I trattamenti diciamo che vengono autorizzati in questo impianto sicuramente danno luogo ad un grande incremento di volumi di emissioni nell'aria, e siccome viene trattato anche l'acido solfilico, i solfuri e tutti i prodotti a bassa soglia olfattiva, è un ulteriore elemento di preoccupazione per le puzze. Non ci sono valori di emissione, cioè non c'è la dichiarazione di quanto gas e quanto vapore andrà a finire in atmosfera a seguito rallentamento dei processi produttivi. Vengono usati carboni attivi per depurare una parte dei fumi, dei gas di reazione, e questi carboni attivi oggi non sono considerati tra le migliori tecnologie disponibili, le cosiddette BAT, le Best Available Technology, cioè le migliori tecnologie disponibili sul mercato, definite dall'Europa, dalla Comunità Europea, in una lunga lista di impianti, macchine necessarie per garantire la migliore tecnologia, ma recepite anche in Italia con un decreto ministeriale e quindi disponibili. I carboni attivi non sono più tra le migliori tecnologie disponibili, quindi anche da questo punto di vista l'impianto è superato. Infine, non si parla, come vi dicevo, di contaminazione del sottosuolo, non si parla di impatto acustico, cioè questo processo di depurazione con delle pompe, con dei compressori, con dei filtri, avrà sicuramente una produzione di rumori che vanno misurati e occorre stabilire quanto aumenteranno il rumore nella zona abitata circostante. La legge prevede un divieto di miscelazione, l'ho detto prima, dei pericolosi e dei non pericolosi, e infine c'è tutto il tema che vi dicevo del depuratore di Sant'Agostino. Per concludere, occorre che questi argomenti vengano messi a fuoco per bene, occorre che vi organizziate, perché il singolo cittadino da solo può fare poco e conta poco, ma un comitato, un'associazione, un gruppo di cittadini che sta sul pezzo e diciamo pedina costantemente, tiene sotto controllo l'attività di comune, provincia e regione, è una spina al fianco di chi deve prendere le decisioni. Tenete conto che in queste situazioni c'è una forte lobby e una forte pressione da parte delle aziende private che vogliono fare del business. Questo accade con gli inceneritori, accade con i depuratori, accade con le centrali e nel vostro caso un'attività che è un'attività privata, anche se inserita in un piano pubblico. Queste pressioni si esercitano su chi deve decidere, sulle persone che voi avete eletto, che dovrebbero fare esclusivamente gli interessi della popolazione, della collettività, salvaguardare l'ambiente, salvaguardare la salute. Purtroppo questo non accade sempre, diciamo che accade abbastanza poco, e perché ci sono ovviamente forti ragioni che spingono nella direzione opposta. Solo una permanente, diciamo un presidio da parte delle popolazioni può far cambiare questo comportamento da parte degli amministratori. Alla fine più rilevanza si dà al problema, più informazione si fa verso i cittadini, più persone si riesce a coinvolgere e più si diventa diciamo influenti nei processi decisionali, perché ogni persona è un voto, più persone sono più voti destabilizzano anche le abbiamo poi visto anche nelle ultime elezioni, destabilizzano delle situazioni politiche. Occorre che voi prendiate coscienza del problema e poi con aiuto possiamo dare anche noi come Medicina Democratica, per l'esperienza che abbiamo fatto, ma anche ci sono tante altre associazioni che danno una mano, ai comitati civici ancora di più, a Montecchio so che ce n'è stato uno per tantissimi anni contro il Bianco, io ho avuto anche contatti con loro,